Modem.
Buongiorno da Marcello Fusetti e da Chiara Camponovo. Questo è un suono che probabilmente non vi dice nulla. È il suono, con qualche parola, che fanno i pompieri giapponesi intervenuti all'interno della centrale di Fukushima per organizzare le prime azioni di raffreddamento dei reattori danneggiati. Sono i primi soccorritori, poi arriveranno i liquidatori, figure che abbiamo iniziato a conoscere dopo Chernobyl e che oggi torneranno dei nostri discorsi. Ci tornerà la stessa Chernobyl, anche perché ci hanno detto che Fukushima non è Chernobyl, e noi ci crediamo, e proprio per questo vogliamo ricordare a 25 anni di distanza cos'è Chernobyl, cosa è stato e cosa sarà. E per farlo è con noi, o sarà con noi, il collega Vladimir Cherkov, un giornalista che per molto tempo ha lavorato alla RTSI, che ha speso molte delle sue energie professionali, immaginiamo anche umane, e anche i suoi sentimenti, lavorando su e per Chernobyl. Buongiorno Cherkov, sei già con noi.
Buongiorno.
La seconda voce che sentiremo oggi nel secondo capitolo è quella di Franco Romerio, ricercatore e docente all'Università di Ginevra, all'Istituto delle Scienze dell'Ambiente, esperto di economia dell'energia. Buongiorno Romerio.
Buongiorno.
Lei è con noi perché di economia vogliamo parlare. Quanto costa il nucleare, quanto costerà dopo Fukushima, è a buon mercato, in un mercato liberalizzato, che posto avrà ancora? Tutte domande che affronteremo con lei. Però prima facciamo un po' di cronaca, lo facciamo con Pio De Miglia, giornalista di Sky TG24, che ritroviamo in Giappone, come ieri. Buongiorno.
Buongiorno.
Dove sei? Sei ancora a Sendai? No, ti sentiamo molto bene. Due gli argomenti, come ieri, quello legato allo tsunami e quello legato alla questione nucleare. Iniziamo proprio da quella nucleare. Abbiamo iniziato questa puntata ascoltando i rumori, le voci, hanno poco senso senza le immagini, però l'abbiamo usato lo stesso, di questi soccorritori. È stato diffuso ieri il video di questi uomini che entrano nella centrale. Si è capito in Giappone chi sono questi uomini? Pompieri volontari, sono gitani della manutenzione delle centrali? È dato sapere chi sono?
Ecco, allora, gitani per fortuna questa volta non lo sono. Se per gitani intendiamo i forzati delle centrali, quelli che in occasione dell'incidente di Tokaimura nel 99 scoprimmo non essere volontari ma precari, in un certo senso precettati per fare questo lavoro sporco mille volte, non soltanto dal punto di vista dello sfruttamento ma anche dal punto di vista della pericolosità proprio. Ecco, in questo caso invece sono dipendenti della centrale nucleare, e poi sono vigili del fuoco volontari. Vigili del fuoco sono per definizione volontari in buona parte del mondo, e questi sono quelli particolarmente coraggiosi, che ben protetti e ben equipaggiati e ben addestrati, a differenza di quelli che citavo prima, che invece si scoprì lavoravano addirittura a mani nude per finire presto il lavoro ed essere pagati di più. Ecco, questi almeno abbiamo la garanzia che siano esperti, speriamo che si riesca
a contenere le conseguenze sul loro fisico. Le operazioni di raffreddamento stanno continuando, sia con acqua buttata sopra i reattori, che era un po' l'ultima ratio, sia cercando di ristabilire la corrente elettrica per far funzionare il sistema di raffreddamento preesistente. A che livello siamo arrivati?
Ecco, guarda, siamo arrivati al livello l'ambasciatore italiano a Tokyo ha usato un'espressione molto fortunata che mi permetto di citare, perché per una volta è lui che dà la linea, come dire, ha parlato di una precarietà stabile, che è uno ossimoro se vogliamo, però dà molto bene l'idea. Allora, innanzitutto cominciamo dall'energia elettrica. Ormai tutti e sei i reattori, pure quelli dormenti, perché anche al momento dell'incidente alcuni erano dormenti, erano in corso di manutenzione, sono stati teoricamente collegati, cioè, per spiegare bene agli ascoltatori, tutti e sei, a quanto ci sembra di capire, hanno la possibilità di essere collegati alla corrente elettrica, ma nessuno ancora veramente ha una corrente collegata continua che possa permettere il raffreddamento automatico, nel senso che c'è la possibilità teorica ma ancora non ci sono le condizioni di sicurezza per operare questa connessione, diciamo. Poi c'è il problema drammatico delle piscine, e su questo nessuno, perché nessuno ci sta mettendo dentro gli occhi e soprattutto le telecamere, nessuno sa bene quello che funziona. È quello che succede. Il rischio aggiunto è quello che, avendo usato 6.000 tonnellate di acqua marina al giorno in media, le incrostazioni di sale, pare che ci siano circa 30 tonnellate di sale ormai attorno a queste camicie dei reattori, e possono addirittura aumentare la difficoltà di raffreddamento, perché in un certo senso isolano queste incrostazioni di sale. Quindi diciamo che ci sono emergenze delle emergenze che soltanto tecnici veri, esperti e onesti, perché poi noi abbiamo tutte le informazioni, ce le abbiamo dalla centrale nucleare, non ce le abbiamo da tecnici, diciamo, neutrali, e questo francamente ci fa molto molto preoccupare. Diciamo che appunto avevo detto precarietà stabile, perché è una stabilità, in questo momento siamo in una fase abbastanza tranquilla, ma che può scoppiare in ogni momento. Ecco, noi siamo così, in questo incubo incombente che nel frattempo impedisce al Giappone di dedicare tutte le sue forze, che sono ingenti, a salvare, a tamponare e a ricostruire la enorme catastrofe dello tsunami, che, lo ricordiamo, ha causato danni tra i 300 e i 400 miliardi di dollari. Queste sono le prime stime fatte dal governo giapponese, che equivalgono allo 0,5% del prodotto nazionale lordo. Immaginate i tre volte i danni provocati dal ciclone Katrina negli Stati Uniti.
E non possiamo non dimenticare che i morti saranno probabilmente 26.000, almeno queste le ultime stime. Io ti ringrazio per questi aggiornamenti di cronaca, ti auguro buon lavoro, buona giornata, ci sentiremo presto.
Ok, grazie.
Prima di ripartire nel tempo da quel 1986, Franco Romerio, un'anticipazione di quella che sarà la nostra discussione dopo. In questi giorni molti paesi stanno ripensando alle loro strategie energetiche, lo sta facendo la Svizzera, lo sta facendo la Germania, ad esempio. Altri paesi però si limitano, è già importante, ci mancherebbe, è molto importante, a chiedere controlli maggiori, garanzie di sicurezza sulle centrali, a posticipare certe decisioni. Ci si prende il tempo, ma a pensar male si potrebbe pensare che si perde anche tempo, perché forse questo non è il momento giusto per parlare di nucleare civile e per attirare degli investitori. È solo malafede questa.
Sì, no, chiaramente adesso è difficile parlare di nucleare, e diciamo politicamente evidentemente il nucleare è a ribasso, quindi sarebbe pericoloso per il settore nucleare esporsi in un dibattito molto aperto oggi sui destini del nucleare. Però bisogna poi fare anche attenzione che, diciamo, la strategia del wait and see, del aspettiamo e vediamo, potrebbe essere altrettanto pericolosa per il settore nucleare, perché poi gli investitori potrebbero optare per altre tecnologie, il tempo scorre rapidamente, il fabbisogno elettrico aumenta, e quindi il nucleare potrebbe essere, diciamo, trovarsi fuori gioco appunto a causa del tempo che scorre e di decisioni che favoriscono altre tecnologie.
E di questo parleremo, però prima introduciamo Chernobyl.
Короче, первый раз был 40 секунд всего лишь. 40 секунд пробегаешь туда, если есть лопата под руками, значит лопату хватаешь. Кусочек вот такой графита.
Владимир Черков, per introdurla abbiamo rubato una delle testimonianze dei liquidatori che lei ha raccolto nel documentario Le Sacrifice, realizzato nel 2003 con Emanuele Andreoli, un film documentario sui liquidatori della centrale di Chernobyl, un documentario premiato e anche molto fastidioso e scomodo per alcuni. L'uomo che parla, e noi ci siamo fidati dei sottotitoli, è un uomo intervenuto sul reattore che dice: la prima volta che ci sono andato ci sono rimasto 40 secondi, in 40 secondi corri lì, se c'è una pala la prendi, se non c'è la pala prendi il pezzo di grafite con le mani. Pensando ai soccorritori, non siamo ancora a livello di liquidatori, ma i soccorritori di Fukushima, lei riesce a non pensare a quelli di Chernobyl?
Ma scusi, io trovo deviante separare in questo modo Chernobyl da Fukushima, perché ci sono come dire, parametri identici che si possono riassumere nel senso che c'è una totale ignoranza. Si è parlato di esperti, i liquidatori di oggi, di Fukushima, sarebbero esperti. Non esistono esperti in situazioni di catastrofe. Ho appena sentito su Fons 24 che siamo arrivati al livello 7.
Quindi lo stesso di Chernobyl.
Accident majeur, che è quello di Chernobyl, e si parla adesso a Fukushima accident majeur, e cioè livello 7. In queste situazioni, cioè, il nucleare è una realtà, è un esperimento che l'umanità sta facendo per la prima volta nella storia della scienza e dell'umanità, della quale non c'è nessun'altra esperienza che non quella che stiamo vivendo. Quindi non ci sono ritorni di esperienza intelligentemente sfruttati, tanto più che c'è stata censura totale sotto l'Unione Sovietica per 4 anni, dopodiché ripresa dalle agenzie dell'ONU responsabili della salute umana e del nucleare, che hanno continuato fino ad oggi a censurare l'informazione scientifica indipendente e che ci sfornano delle informazioni false sulle conseguenze alla salute umana, e stanno barcolando nel buio, tanto è stato, l'Unione Sovietica perlomeno ci ha pagato il lusso di poter mobilitare un esercito di 600.000, è la cifra più bassa, si parla di 800, e anche di un milione da parte delle associazioni dei liquidatori, di uomini che sono stati militarmente buttati contro questo mostro che ha inquinato per 10 anni di incendio i territori. È un'esperienza prima nella storia dell'umanità. Visto la censura che c'è stata e vista il rifiuto, il blocco totale da parte delle agenzie e degli stati nucleari e del Consiglio di sicurezza sotto il quale, al quale obbedisce l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e la quale ha sottomesso al proprio diktat l'Organizzazione Mondiale della Salute, noi ignoriamo tutto ciò che è necessario per salvare la vita umana.
E proprio per dimostrare che quanto lei sta dicendo non l'ha inventato lei, io vorrei riproporre qualche secondo di una cosa che lei riuscì a farsi dire nel 1995. Gliela disse il responsabile supremo dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Era nel 2001.
2001, sì. Era Hiroshi Nakashima, che però nel 95 era a capo dell'OMS,
esatto,
giusto? Ecco.
Esatto.
Riascoltiamo quella dichiarazione.
Perché non sono stati pubblicati gli atti della conferenza?
Perché era una conferenza organizzata con la IEA. È stato questo il problema.
E non considera una contraddizione il legame tra OMS e IEA per la piena libertà dell'OMS?
La IEA dipende dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E noi, come tutte le agenzie specializzate, dipendiamo dal Consiglio dello sviluppo sociale. Non è che ci sia un rapporto gerarchico tra le organizzazioni, siamo tutte uguali. Ma per gli affari atomici, militari e civili, sono l'autorità. Sono loro che comandano.
Sono loro che comandano, era Hiroshi Nakashima dell'OMS, 1995 lo comandava lui. È vero che l'OMS in questa situazione di Fukushima ha detto poco o niente rispetto, se facciamo un paragone, a quanto ci ha detto su H1N1, l'influenza.
Ma io ho visto ieri... l'altro ieri una trasmissione della TV Romanda in cui il rappresentante dell'OMS cercava di dimostrare e di convincerci che loro seguono perfettamente la situazione, diceva: ah, ma noi seguiamo sulla televisione, sui giornali. Non c'è nessuno all'OMS che seriamente si occupi delle conseguenze per la salute delle catastrofi nucleari. Sono stati totalmente esautorati, per i primi 4 anni non sono stati presenti a Chernobyl ed è l'AIEA che si è appropriata dei problemi della salute. L'AIEA è formata, è costituita da scienziati fisici, non da medici né da biologi o biologisti. E quindi non sono competenti per quello che è specificità della contaminazione interna degli organismi a dosi deboli. È quello che sta succedendo tragicamente in Giappone. Le hanno confinati a 30 chilometri. È ridicolo. Sono abbandonati, sono già condannati.
Anche perché delle particelle sono state trovate a 40 chilometri tra le più pericolose. Quindi anche quel perimetro è insufficiente.
A Tokyo.
E diciamo anche che la IEA è l'unica delle organizzazioni che è direttamente sotto il Consiglio di sicurezza, tutte le altre sono sotto il Consiglio economico e sociale.
È l'unica che è padrona delle verità false su quello che sta succedendo in seguito a un incidente di questo tipo.
Una delle verità era quella a cui ci riferivamo quando abbiamo ascoltato il responsabile dell'OMS, si riferiva a uno studio che avrebbe dimostrato, usiamo il condizionale perché poi non è stato pubblicato, che le conseguenze di quanto successo a Chernobyl sarebbero durate per 20 generazioni. Nessuno è mai riuscito a mettere mano a questi documenti.
Esistono, noi abbiamo questa pubblicazione. Le faccio una informazione specifica, cioè io sono vicepresidente dell'associazione Enfants de Chernobyl Belarus. Siamo da 20 anni in collegamento con l'unico istituto indipendente che lavora lì nei territori a misurare la contaminazione interna dei bambini e a cercare di proteggerli aiutandoli a accelerare l'eliminazione dei radionuclidi che incorporano nell'organismo. E quindi, scusi, mi ricordi la sua domanda?
No, io volevo sapere se quello studio a cui si riferiva la sua domanda fatta a Hiroshima, Nakashima, ci si può arrivare?
È una professoressa, io le posso mandare per mail, è una professoressa genetica dell'Accademia delle Scienze del Belarus, di Minsk, che ha studiato roditori per 20 generazioni, perché si moltiplicano molto più rapidamente degli umani e sono significativi per quello che succede nell'organismo umano. Per constatare, questo è stato pubblicato anche sulla rivista internazionale scientifica Nature, che l'instabilità del genoma si trasmette per 20 generazioni, per 22 generazioni alle quali sono arrivati, complicandosi e aggravandosi da una generazione all'altra, indipendentemente dalla contaminazione del suolo, perché progressivamente si disintegra il cesio, che è il contaminante, il cesio 137, lentamente ma si disintegra, si indebolisce quindi il veleno, e i terreni anche progressivamente. Il cesio solubile penetra all'interno del suolo e quindi sfugge alle radici delle piante attraverso le quali entriamo nella catena alimentare. Nonostante questo leggerissimo abbassamento della gravità di contaminazione, la trasmissione genetica aumenta, si aggrava da una generazione all'altra, è una trasmissione genetica. C'è stata una pubblicazione prima che l'OMS si sottomettesse all'AIEA nel 57, di un gruppo di scienziati pubblicato dall'OMS stessa, in cui mettevano in guardia contro l'utilizzazione del nucleare industrialmente. E già lo si utilizzava militarmente, chiaramente, perché è messa in pericolo il patrimonio essenziale della vita e della vita umana, che è la struttura genetica dell'organismo.
La possibilità di avere un futuro, in altre parole.
Sì, se lei ci manda questo. Noi trasmettiamo ai nostri eredi, ai nostri discendenti, ciò che abbiamo osservato su queste 22 generazioni di roditori contaminati dal cesio a Chernobyl. Ora, quello che aspetti. Già l'acqua è vietata per i neonati a Tokyo.
Assolutamente.
Di cosa parliamo?
Se lei ci manda.
La precarietà stabile. Aspettiamo e vediamo. Sono tutte sistemi per addormentare l'opinione pubblica.
E se lei ci manda questi documenti, noi li mettiamo sul sito, forse per svegliare un po' i dormienti.
Quello che riguarda la sua salute, la salute dei suoi bambini, dei suoi parenti, cosa bisogna evitare e perché. Queste cose elementari sono negate alla consapevolezza umana.
Vladimir Cherkov, se lei ci manda questi documenti, noi li metteremo sul nostro sito, come metteremo anche l'accordo a cui ci riferivamo, che è l'accordo WHA 1240 del 28 esatto. Maggio del 59 tra l'OMS e l'AIEA. Io la ringrazio, potremmo parlare ancora a lungo di Chernobyl. Io la ringrazio comunque per queste precisazioni, le auguro buon lavoro e affrontiamo l'ultima pagina della nostra mattina. Grazie ancora Cherkov, buon lavoro.
A voi.
Franco Romerio, eccoci, lo ripetiamo, lei è ricercatore, docente all'Università di Ginevra, all'Istituto Scienze dell'Ambiente, esperto di economia dell'energia. Non posso non chiederle un suo sentimento dopo quello che ha sentito dalle parole di Cercov, prima di entrare in argomenti economici.
Sì, evidentemente Chernobyl ha lasciato, diciamo, un'eredità molto difficile da capire per i ricercatori e poi da gestire. Ecco, evidentemente quello che bisogna anche dire è che la problematica, ci sono grandi controversie, però si sono fatti anche molti progressi nella ricerca scientifica. Oggi ci sono dei programmi europei di ricerca che hanno studiato Chernobyl, quindi direi che quell'incertezza dei primi tempi di Chernobyl non c'è più, conosciamo molto meglio la problematica.
Veniamo al nostro discorso economico. Quanto costerà in futuro l'energia nucleare sul mercato? Perché immaginiamo che molto dovrà venire fatto anche a livello di sicurezza, e la sicurezza costa.
Ecco, sì, è difficile adesso fare delle valutazioni quantitative, perché nemmeno sappiamo esattamente qual è stata la dinamica in termini di problemi di raffreddamento, di tecnologie. Ecco, però quello che si può già dire sin d'ora è che il rischio, diciamo, anche per l'investitore è aumentato, cioè dopo il Giappone praticamente siamo confrontati a dei rischi legati all'opposizione antinucleare da una parte e ai rischi legati alla creazione di una nuova regolamentazione, soprattutto diciamo per migliorare i sistemi di sicurezza, che potrebbero avere delle conseguenze, diciamo, economiche per l'investitore, insomma, poco incoraggianti. Quindi vorrei dire che già prima del Giappone il nucleare, diciamo, era un po' sul filo del rasoio con la liberalizzazione dei mercati, la creazione della concorrenza. Ecco, dopo il Giappone c'è questa incognita, quali saranno i nuovi tipi di regolamentazione, i nuovi tipi di sicurezza, il problema dell'opposizione antinucleare che potrebbe, diciamo, scoraggiare investitori pubblici e privati a mettere capitali nel settore nucleare.
Perché in un mercato liberalizzato dell'energia, senza, possiamo ipotizzare, senza un aiuto diretto dello Stato, come un po' fece Bush negli Stati Uniti, il nucleare costa un po' troppo allora.
Ma diciamo, è soprattutto un problema di rischio, cioè potremmo anche fare del nucleare a un prezzo che più o meno tiene la concorrenza sul mercato, però il problema è che il nucleare è un grossissimo investimento con dei tempi di ammortamento molto lunghi, per cui l'investitore, sia esso privato che pubblico, potrebbe essere porsi dei problemi, cioè voglio veramente prendere questo rischio, anche perché poi esistono delle tecnologie alternative come soprattutto il carbone e il gas che da questo punto di vista, diciamo, sollevano meno problemi, sono meno problematici dal punto di vista tecnologico, anche se poi però bisogna dire il gas, per esempio, c'è il problema del prezzo del gas, eventualmente di situazioni geopolitiche
l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo, quindi anche questo,
per cui anche il gas pone i suoi problemi, ma diciamo per l'investitore il rischio è meno elevato, soprattutto per quel che riguarda l'investimento iniziale, i capitali che deve mettere per costruire la centrale.
Romerio, quando si fanno questi calcoli del costo del nucleare, vengono calcolati anche i costi relativi alle scorie, che è un argomento delicatissimo quando si parla di nucleare, che sembra che nessuno in fondo riesca ad affrontare o a gestire seriamente?
Ecco, direi parzialmente, nel senso che ci sono anche in Svizzera delle ordinanze che obbligano, diciamo, le centrali nucleari a fare delle riserve per quel che riguarda le scorie, per quel che riguarda anche lo smantellamento della centrale. Ecco, poi lì la discussione è: queste riserve saranno sufficienti o no? Però voglio dire, secondo me il problema del nucleare dal punto di vista economico oggigiorno è un problema molto legato al rischio. Al limite non è nemmeno un problema di piccola contabilità, di quanti centesimi per kilowattora. Il problema è ci sono ancora degli investitori pubblici o privati che vogliono prendere il rischio di investire centinaia di milioni in una centrale nucleare.
Anche perché facciamo finta di non pensare, però non possiamo non pensarci, però facciamo finta di non pensare a cosa portano, cosa potrebbero portare questi rischi sull'uomo, sulla natura. Però anche per chi investe succede un disastro come quello di Fukushima, sono anche costi economici molto forti per chi ci ha messo dei soldi dopo. La TEPCO sarà chiamata alla cassa, è brutto parlare solo di soldi in queste situazioni, però anche per loro questo è veramente un problema.
Certamente c'è dunque il problema delle conseguenze economiche, ecco, poi lì c'è tutto il problema anche delle assicurazioni, che è ancora un altro problema. C'è probabilmente in ogni modo una parte di questi costi che sarà praticamente assunta dalla società, dallo Stato. Ecco, questo è un grosso problema. Ecco, il problema poi, quando noi valutiamo queste tecnologie dell'energia, il problema poi sono le alternative. Ecco, se noi di nuovo citiamo il problema, l'alternativa forse meno problematica, il gas, oppure eventualmente il carbone, ecco, dopo lì c'è il problema dei cambiamenti climatici, degli effetti diciamo sul clima, delle emissioni di CO2. Quindi poi bisogna mettere tutte queste tecnologie in prospettiva dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista produzione di energia elettrica, è lì che la decisione diventa difficile.
Mettere il punto e vedere a che punto siamo arrivati. Il nucleare è progredito molto, Romerio, soprattutto grazie alle ricerche militari. I militari hanno investito moltissimo nella ricerca nucleare. Secondo lei, mettendo più ricerca in quelle che sono le alternative e non magari anche solo le classiche di cui ci parlava lei adesso, si potrebbe fare dei passi avanti, potrebbero diventare delle alternative valide?
Ma certamente, diciamo, c'è tutto il discorso delle nuove energie rinnovabili, è anche evidentemente una questione di ricerca, di sviluppo, di ricerca fondamentale, di applicazioni tecnologiche, anche se però bisogna dire che un certo potenziale esiste già. Cioè, in fin dei conti, spesso il problema non è tanto oggigiorno la creazione di nuove tecnologie, anche se bisogna evidentemente fare dei progressi in questa direzione, ma il problema oggigiorno è forse ancora più importante quello dell'applicazione, della diffusione di queste tecnologie, che però hanno ancora i loro limiti. Voglio dire, i tempi di maturazione delle nuove energie rinnovabili richiedono ancora qualche decina di anni, diciamo, per avere una diffusione molto più importante, e poi diciamo hanno creano qualche problema, che comunque per il sistema elettrico sono problemi molto importanti, per esempio l'intermittenza dell'energia solare, dell'eolico. Voglio dire, il vento non c'è sempre, quindi bisogna avere delle riserve per poter compensare l'ammanco di produzione quando non c'è vento o c'è poca irradiazione solare. Quindi sono problemi complessi. È per questo che ancora una volta direi, se fosse soltanto per il nucleare potremmo decretare subito l'abbandono del nucleare. Il problema è che l'approvvigionamento elettrico dell'Europa, del pianeta, pensiamo all'emergenza della Cina, dell'India o anche della stessa Europa, ecco, pone dei problemi che non sono così facili da risolvere dal punto di vista tecnico, economico e ambientale.
Quello che possiamo fare tutti noi è naturalmente quello di informarci su tutto quanto sta avvenendo nella maniera più pulita possibile, e soprattutto cercare di consumare meno, perché anche se possiamo fare poco, qualcosa possiamo comunque fare. Noi il tempo l'abbiamo consumato ed è un peccato. Io comunque ringrazio tutti coloro che sono stati con noi per questa mezz'ora, tutti coloro che ci hanno portato le loro testimonianze. Rinnovo l'appuntamento domani 8:30 sulla 1, 19:30 sulla 2, quando volete, in rete. Buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.